Leggiamo l'articolo da Rabash, la vera preghiera. La vera preghiera è dalla vera mancanza. Si possono chiedere domande su KBTV, domande in relazione allo studio saranno ascoltate. La vera preghiera è dalla vera mancanza. Gli scritti dicono, questi sono i nomi dei figli di Israele che vengono in Egitto. Ora viene un nuovo re dell'Egitto che non conosceva Giuseppe. E ora che è nato un nuovo re sull'Egitto, e gli egiziani fanno dei figli di Israele, li fanno lavorare con più severità. E loro piangono dal lavoro e il Signore ascoltò il loro pianto. Noi dobbiamo capire quello che è scritto. E loro piansero al Signore dal lavoro. Avevano grande sofferenza in Egitto. Tutto il loro pianto, cioè le loro sofferenze, era solo dal lavoro, come è scritto. E il Signore ascoltò il loro pianto. Significa che ascoltare la preghiera era dal loro pianto, che è solo dal lavoro. Noi abbiamo bisogno di arrangiare noi stessi, di correttamente ascoltare l'articolo. La saggezza della Kabbalah mai parla di questo mondo. In questo mondo noi non esistiamo. Questo mondo è un mondo immaginario. È interamente non considerato nell'intero ordine, è cascata del sistema dei mondi, semplicemente non è presente, ed ecco perché non parliamo qui di questo mondo, del nostro fisico corpo, dell'uomo, o di essere fisicamente in qualche posto come Israele, oppure il deserto del Sinai, o in Egitto, o Babele. Parliamo solo dell'uomo interni, stati soltanto, di cose che cadono in lui. Questi sono gli stati che lui dirige verso la correzione, per lo scopo, verso lo scopo della creazione. La persona che ha il punto nel cuore e lui dirige se stesso allo scopo della creazione, sulla via verso questo scopo, lui attraversa tutti i tipi di stati, e questo è quello che si parla, questi stati, questi gradi, questo è di cui si parla nella saggezza della Kabbalah, l'intera Torah, l'intero Talmud, l'intero studio di 10 Sefirot, Mishnah o i segreti scritti, parlano solo della santità, cioè come acquisire la qualità della d'azione chiamata segreto. E quindi quando leggiamo questi articoli dobbiamo separarci da tutti i tipi di descrizioni, immaginazioni che possono essere relati al corporeo. Quindi parliamo solo di spirituali gradi rispetto alla qualità dell'adazione. E questo è di cui si parla. Per piacere, allora parliamo dello stesso desiderio che il Creatore ha creato, che è in qualche stato in ognuno di noi, e noi da questo stato in cui ci troviamo iniziamo a volere l'intenzione della dazione, l'amore verso gli altri. Questo si chiama sacro e segreto, e questo è quello che attraversiamo su questo cammino. E dobbiamo capire, secondo il nostro modo, che saputo che una persona, prima che inizi a lavorare in ordine di dazione, come è scritto nel Santo Zohar, che ci sono due ragioni che loro causano, quando loro ingaggeranno in Torah e Mitzvot.
Questo אז אין כל כך התנגדות מצד שמאמין בשכר ועונש, הוא יכול לעבוד עבודה. כל יום הוא מרגיש שהוא עושה את התורה. איך אני האמת? שכל יום שהוא עושה מצוות ועושה את התורה, מצטרף יום ליום של אתמול, וכך הוא הולך.
Scusate l'interruzione. Così facendo lui aumenta la sua proprietà in Torah e Mitzvot. La ragione è che la sua principale intenzione è sulla ricompensa, non pensa all'intenzione, pensa che lui vuole imparare di più di quello che sta imparando. Fa tutti i tipi di note, fa sketch, scrive ogni cosa giusta, vuole acquisire, vuole un'acquisizione qui, e questo è il suo scopo. E poi sicuramente da giorno a giorno può sentire che lui ha più successo, o che fa tutti i tipi di azioni tali che lui... che lui capisce che sono lì nella Torah, e questi sono i mitzvot che impara dall'uomo. Lui impara dall'uomo, ma non dall'internalità, dal lavoro della luce. Così lui compie ogni giorno di più, meglio, tanto meglio, e così può contare questo fatto durante, dalla mattina alla sera, in queste azioni, e così anche ha un'acquisizione, e secondo la sua intenzione, che è di acquisire, di ottenere qualcosa, riceve la ricompensa, è soddisfatto, e così le persone sono contente di fare questi fisici mitzvot. Comunque lui crede in premio e punizione, che secondo l'azione che farà lui riceverà una ricompensa, perciò la sua intenzione sarà solo sull'azione che sia precisa. Altrimenti, se tutte le sue azioni non siano corrette, non sono precise, il suo lavoro non sarà accettato e lui non verrà pagato per questo. E mentre vede che gli atti che fa vanno bene, non ha niente di che preoccuparsi, lui riceve questa sensazione durante l'atto di studiare di più, di fare più azioni, e poi anche al di là di questo piacere anche energia, carburante a questa confidenza, che persino in questo mondo di già ha premi, successo e così via, e nel mondo a venire sicuramente. Per questa ragione tutte le sue preoccupazioni sono solo nella quantità, cioè deve fare uno sforzo di fare più buone azioni, e se è uno studente bravo che sa che deve approfondire la materia che lui studia e deve essere più preciso mentre fa il mitzvot, che sia secondo la legge, secondo l'opinione di tutti, ed è sempre molto severo con se stesso rispetto alla legge, e le persone normalmente trattano leggermente, ma lui invece fa uno sforzo per essere severo. In più di questo ne segue che queste persone, che perché la causa che li fanno fare Torah e Mitzvot, il gioco del cielo in alto, cioè di avere una ricompensa in questo mondo e nel mondo a venire, non hanno bisogno del creatore, di avere la forza che saranno capaci di ingaggiare in Torah e Mitzvot, perché secondo la misura della loro fede in ricompensa e punizione, il corpo permette a ognuno, secondo il suo proprio grado, di tenere queste cose, mentre le persone che vogliono lavorare nel lavoro della santità in ordine di dazione senza nulla in ritorno, che loro vogliono tenere Torah e Mitzvot perché della grandezza del Creatore, e sarà un grande onore per loro se gli viene dato il permesso di servire il re, come è scritto nello Zohar, che la cosa importante è il timore, che la persona è timorosa del suo maestro, che lui, perché lui è grande, è dominatore, è la principale radice, il sulam interpreta che ci sono tre cose nella paura del creatore. La prima è paura dalla punizione in questo mondo, seconda che è paura dalla punizione nell'inferno, e queste due non sono veramente paure, perché non tiene la paura come risultato del comandamento del creatore, ma perché per il suo proprio beneficio. Quindi qui il suo proprio beneficio è la radice, la paura è la radice ed è per il suo proprio beneficio. Comunque paura, dove la cosa importante è paura del creatore, che lui è grande e dominante. E fino a qui ci sono le parole dello Zohar. Quindi la grandezza del creatore è la causa che forza a tenere Torah e Mitzvot, e questo è chiamato che il suo intero desiderio è di dare contentezza al creatore, chiamato d'azione e contentezza verso il creatore e non per il suo proprio beneficio. E qui l'esilio inizia. Significa che lui non è capace di dirigere il suo lavoro non per ricevere una ricompensa, perché è contro la natura. E anche se la persona forza se stesso, anche se il suo corpo non è d'accordo, è risaputo che la persona può causare a se stesso sofferenza anche se contro la natura, e può relazionare questo a atti, cioè in ordine alla persona di fare atti che non sono secondo i desideri del proprio corpo, può andare così al di sopra della ragione, che è chiamato contro la volontà del corpo, ma non può andare contro le sue sensazioni e mente, cioè non può dire che si sente diversamente di quello che veramente sente. Per esempio, se la persona sente che lui è chiamato, lui non può dire che la sua sensazione non sia vera, e non può forzare se stesso e dire a se stesso che si sente diversamente di quello che il suo cervello gli dice che lui sente, o diversamente di quello che si sente ora. Non ha altro avviso di dire quello che vede. Ne segue che quando la persona vuole tenere Torah e Mitzvot in ordine di dare contentezza al creatore, allora è la natura del corpo di non fare alcun movimento se non vede che avrà qualche tipo di premio, e se così non ha abilità di lavorare per amore del creatore e non per il suo proprio amore. E qui l'esilio inizia, significa i tormenti, che ogni cosa che lui fa non vede alcun avanzamento. Per esempio, se ha 20 anni, da una parte può dire che ha proprietà di 20 anni che lui è ingaggiato in Torah e Mitzvot, e dall'altra mano può dire, da che ha compito Torah e Mitzvot per 20 anni ancora non ha raggiunto l'abilità di fare alcuna cosa in ordine di d'azione, ma è solo costruito sulla fondamenta di amore per sé. Quindi tutte le sofferenze e dolori che lui soffre è perché non può ancora lavorare per il creatore, e lui vuole invece lavorare in ordine di d'azione al suo corpo, che schiavo dei clipot, delle bucce, non gli permettono di fare questa intenzione. Allora piange verso il creatore che lui lo aiuti, perché lui vede che è in esilio tra le bucce, i clipot, e loro lo controllano e non vede altro consiglio di venire fuori dal loro controllo. Ne segue che poi lì la preghiera è chiamata la vera preghiera, perché la persona non può venire fuori da questo esilio. Questo è come è scritto. E lui prese Israele fuori di loro, perché questo è contro la natura. Solo il Creatore può prendere Israele da questo esilio. Ed è risaputo che non c'è luce senza vaso, cioè non c'è riempimento senza una mancanza, e la mancanza, questa mancanza, è il vaso che riceve il riempimento. Per questa ragione, prima che uno entra all'esilio, cioè se non vede che da solo verrà fuori dall'esilio, uno non può dire che ne verrà tirato fuori, perché anche se lui piange e dice tirami fuori da questi stati in cui mi trovo, e non è ancora una vera preghiera, perché come lui può sapere che non può venire fuori da sé? Ma nello specifico, quando lui sente l'esilio, uno può dire che pregherà dal profondo del suo cuore. È in ordine per lui di pregare dal profondo del suo cuore, e ci sono due condizioni. La prima è che il suo lavoro sia contro la natura, cioè che vuole fare tutti gli atti solo verso la dazione e vuole uscire fuori dall'amore per sé, allora può dire che c'ha una mancanza. E secondo, che lui inizia a venire fuori dall'amore per sé da solo e investe tutti gli sforzi in questo e non può muoversi dal suo stato affatto. Allora inizia ad essere bisognoso il Creatore che lo aiuti. E la sua preghiera così è vera, perché vede che da parte sua non può agire affatto, non può fare alcuna cosa. E così, quando piange verso il Creatore di aiutarlo, lui conosce dal lavoro, come è detto che i figli di Israele piansero dal lavoro. Significa dal lavorare e voler raggiungere il grado che siano capaci di dare al Creatore, e appare che non possono venire fuori dalla loro natura, allora pregano dal profondo del loro cuore. Da questo dobbiamo capire quello che abbiamo chiesto rispetto a quello che è scritto. E loro innalzarono il loro pianto al Signore dal lavoro, significa che da qui la grande sofferenza, che il loro pianto era del lavoro e non di altre cose. Comunque parla di il loro pianto del loro stato, che non erano capaci di uscire dal loro stato per lavorare per amore del Creatore, che questo era l'esilio che causò sofferenza. Che vedevano che loro erano sotto il loro controllo, ne segue. Nell'esilio in Egitto loro acquistano vasi, cioè un desiderio che il Creatore li aiuti a venire fuori dal desiderio. Come sappiamo che non c'è luce senza un vaso, che solo quando uno prega una vera preghiera e la persona vede che non c'è alcuna possibilità di essere salvati e solo il Creatore li può aiutare, questa è chiamata la vera preghiera. Quindi una volta ancora Rabash ci spiega. L'umanità è divisa in due parti: quelli che sentono che devono trovare lo scopo della loro vita e quelli che non sentono questo. Quelli che non sentono questo sono anche divisi in due: quelli che interamente non hanno alcuna connessione verso qualche tipo di approccio verso la spiritualità, che è la maggioranza del mondo, e quelli che hanno una connessione, ma falsa, che loro pensano che soltanto attraverso azioni loro possono raggiungere lo spirituale ricompensa. Immaginano se stessi che c'è questo mondo, il mondo a venire. Le religioni non sentono se stessi di essere in esilio. Quale esilio? Anche di più nella terra di Israele, che ci sono abbiamo la Torah e atti da fare, cosa vuoi di più? E ci sono quelli che vogliono invece la vera adesione con il Creatore, loro lavorano con l'intenzione e fino a che non raggiungono questo scopo loro si sentono in esilio. E così bramano di uscire fuori da questo esilio. Come di più loro si impegnano verso lo scopo, verso la qualità della d'azione e dell'amore verso gli altri, questo è come sentono se stesso e anche sentono quanto loro non sono capaci da se stessi e vedono così che nessuno può aiutarli, non è nella loro natura, non hanno alcuna forza per questo e continuano in avanti di combattere con questo esilio, contro queste forze che li tiene in esilio, il faraone che è l'opposto al creatore, fino a che da un tale abbastanza impegno, quando vedono un completo analisi che loro non saranno mai capaci di uscirne dalle loro, con le loro sole forze, è colui che può aiutarli è solo il Creatore. Come risultato di questi ottenimenti nell'esilio loro possono raggiungere la redenzione. E così possono uscire dalla loro natura ed entrare la natura del desiderio di d'azione. Loro solo ricevono la redenzione. Nel frattempo ci sono quelli che non ancora hanno bisogno di questi o che non hanno ancora vasi. E il loro ruolo è solo di aumentare la corruzione. E questi sono chiamati le moltitudini, le mischiate moltitudini. E questi sono peso a quelli che vogliono acquisire la qualità della d'azione. Quindi chi può fare la vera preghiera? Uno che ha la vera mancanza. E per questo si inizia dal punto nel cuore. Se uno ha il punto nel cuore e lo sviluppa attraverso il corretto ambiente, nella volontà per l'unità, per la connessione, lui inizia a sentire questi stati di esilio e se continua correttamente lui può venire fuori da quell'esilio attraverso la vera preghiera, cioè ottenere la vera mancanza. E quelli che ingaggiano nella Torah e fanno questi atti, non di meno aprono questi sacri libri. Qual è allora il ruolo della luce circostante? Se la luce raggiunge quello che, come, così come lui dice, ho creato la maligna inclinazione, poi quando uno apre i libri, e non giudico chi apre e chi non lo apre, ma uno che ha la maligna inclinazione e vuole correggerla e apre il libro, cioè di correggere la sua maligna inclinazione, e questo libro appartiene, attira la luce che corregge la maligna inclinazione chiamata la Torah. Se lui apre il libro in questo modo, allora è chiamato che lui impara Torah, è chiamato Israele, Yashar Kel, che è quello che vuole raggiungere, ma se vuole solo quello che è scritto e non di raggiungere la correzione della maligna inclinazione, non è chiamato che lui studia Torah, è chiamato che studia conoscenza. Ne sono due tipi di persone, loro aprono lo stesso libro e uno studia Torah e uno studia qualche tipo di conoscenza, secondo ognuno il proprio desiderio. Vedi l'intero mondo, loro leggono questi libri, allora che cosa? Tutto dipende dall'uomo. E anche dentro l'uomo qualche volta ci sono questa parte di lui, un'altra volta quell'altra parte. Lui vuole sapere quello che è scritto nei libri, perché con questo possa ottenere qualcosa. E questo è chiamato mitzvah della... Abbiamo versi, capitoli... che può giustificare ogni stato in cui uno è, e che Dio non voglia di arrivare a qualche tipo di lamentela, perché non ha mai avuto desiderio per la correzione, non sente che deve raggiungere la divinità. E quindi non c'è bisogno di fare niente con questi. Ma al punto, quando il punto nel cuore è attivato, e in aggiunta a questo la luce attiva su questo, hanno la possibilità di usare questa libera scelta attraverso l'ambiente, di aggiungere al punto nel cuore, che è anzi la rivelazione del faraone. Questo è quello che è rivelato, il punto nel cuore. Quando si sviluppa, noi scopriamo come il faraone. La maligna inclinazione, la vera, scopriamo che noi siamo incapaci e non vogliamo uscire da questo, non vogliamo raggiungere l'amore per gli altri. Questo punto deve essere molto buio, perché lo vediamo contro la luce che illumina. E non siamo capaci di essere d'accordo con questo, e ci troviamo in questa sensazione dell'esilio, fino a che meglio essere morti che vivere. E questo è il grido dalla vera mancanza, la vera preghiera: aiutaci, salvaci. E così invertono i loro desideri, questa egoistica maligna inclinazione verso il desiderio per la dazione. Ed è l'unico modo. Non c'è preferenza su uno o sull'altro, ognuno opera secondo come lui è attivato, a parte il punto nel cuore, dove si può usare questa libera scelta. Gli altri non hanno libera scelta, così sono chiamati, che siamo tutti stati creati come bestie, e loro anche escono dall'Egitto. E chi li tira fuori? Quelli che guidano il gregge. Vorrei chiedere, questi termini chiamati esodo a suo tempo e accelerare il tempo, è qualcosa di soggettivo, che significa che può accadere separatamente? Per l'individuo o per il generale? No, tutte queste definizioni sono vere, precise, invece noi siamo incapaci di localizzarle precisamente, perché? Per mancanza di vasi, di percepirli e misurarli, ottenerli, ma c'è il desiderio, la mancanza, l'intenzione su quel desiderio, e niente di più. Uno che vuole sviluppare l'intenzione sopra il desiderio, chiamato Yashar Kel, è uno che no, ingaggia in intenzione, sono chiamati le nazioni del mondo. Mm. e nello sviluppo della intenzione ci sono tanti gradi, stati, ma sono ben definiti secondo i Reshimot che si risvegliano nel desiderio, secondo l'intenzione, l'intensità della radice del desiderio chiamata la radice dell'anima. La cosa più importante è di aggrapparsi a questo. Noi abbiamo bisogno solo di parlare del desiderio, dei gradi in quel desiderio. Il desiderio è chiamato il posto, è in quello il desiderio, il posto e tutti i tipi di spazi, definizioni, è questo di cui si parla, questi desideri, questi vari desideri nell'uomo. La persona sente se stesso in tutti i tipi di stati, diversi tipi di stati e cambiamenti, ed è scritto di questi dai cabalisti che li hanno esaminati, il desiderio in generale, dal più piccolo grado fino al più elevato, delicato, gentile, sottile, e fino al più grande generale. E parlano a noi di questo, li dividono in mondi, Parsufim, Sefirot, ottenimenti delle forze necessarie di lavorare con questi desideri, le tre linee, come li uso. Questo è quello che i cabalisti ci dicono. Ma devo determinare come arrivo a questo stato dove questo è sotto il mio controllo e questi desideri li posso equipaggiare con questa intenzione verso la dazione. Questo è l'unica cosa di cui si parla nella saggezza della Kabbalah, non c'è niente altro di cui parlare, perché se non per il lavoro sull'intenzione, sul desiderio, tutto il resto è nella nostra natura, sembra a noi che stiamo facendo qualcosa e tutto questo è immaginario, non è, vale la pena nemmeno scriverne. Ecco perché negli scritti di Kabbalah non c'è una singola parola parte la realtà della spiritualità, cioè la correzione dell'ego, del desiderio. Tutto il resto non è dipendente da me, allora semplicemente non esiste. Cioè, a parte i nostri interni stati che noi attraversiamo, il nostro sforzo, a parte tutto l'immaginario, come vedremo poi della luce, semplicemente attiviamo questo filtro su questo intero mondo, quelli che ingaggiano in qualcosa, fanno qualcosa, no, invece non esiste, come è scritto, sono venuto e lì non c'era nessuno. Ecco perché gli scritti santi parlano solo della intenzione, perché da questo noi correggiamo il desiderio dalla maligna inclinazione alla buona, dal desiderio di ricevere a quello di dazione. Amikam, anche tu hai una domanda? Scrive qui che tutti i tormenti e sofferenze che lui sente, lui non vuole lavorare per il Creatore e vuole uscirne fuori da questo. Quindi questo descrive stati che il corpo, per esempio, è sotto il controllo delle bucce e l'io è sotto il controllo del Creatore. Puoi descrivere questo stato è perché è il corpo che determina il risultato. Il corpo è chiamato le tue gambe, le tue braccia. Noi impariamo dal corpo come desiderio. Desiderio, vabbè, senza la tua intelligente definizione, corpo è chiamato desiderio, in ordine di ricevere, con l'intenzione di ricevere. E accanto a questo corpo non c'è nient'altro nell'uomo, noi diciamo che c'è, in quel desiderio c'è un terzo punto. E molto brevemente, appunto, questo punto da dove proviene dentro il desiderio? Non appartiene al desiderio? Come è chiamato? Il punto nel cuore. Parte del creatore dall'alto, quindi desidera ritornare alla sua radice, all'intenzione di dazione. Ora la persona è parte di queste, entrambe queste due cose. Se lui piange, allora eventualmente aderirà a questo punto, quindi sente che lui come punto è in quale stato rispetto al suo corpo? Guerra. Lascia che il corpo muoia, lascia che l'Egitto muoia. Allora cos'è che non hai capito? Non capisco perché il corpo è quello che determina. No, logica dice. Se il creatore è onnipotente, ora parli come un bambino. Il creatore c'è un tipo. Qual è lo scopo del creatore? Lo scopo del creatore è di preparare un vaso per l'abbondanza che ha preparato per la creatura. Lo scopo del creatore è di raggiungere il completo desiderio che proviene dall'uomo con tutti gli sforzi necessari per raggiungere quello che il creatore ha preparato per lui. Se la persona deve raggiungere la vera mancanza, deve essere in lotta tra io grandemente desidero e sono incapace di realizzare. Dove ora può raggiungere lo stato che io grandemente desidero e sono incapace? Fuori dal suo impegno. E così lui spinge se stesso attraverso l'ambiente, lo studio, il Rav, tutti questi mezzi, lui spinge se stesso per ottenere la connessione di amare, l'amore verso gli altri dentro quell'ambiente. Dall'ambiente riceve più e più influenze, forze, poteri. Lui veramente suda, fa questo duro lavoro, e cosa succede? Riceve qualcosa e cade, e poi riceve ancora e cade di nuovo, sempre raggiunge queste cose fino a che raggiunge lo stato che ha un vero forte desiderio. È il sommario di tutti i suoi sforzi, e che lui non sarà capace di ottenerli da se stesso. Se raggiungere questo tipo di sommario, allora arriva alla decisione. Ora capisco, posso pure dire, inizia a percepire chiaramente che se il creatore non lo aiuterà, lui da solo non ha alcuna possibilità. Lui, il creatore gli ha dato forza, ma in modo che lui sbagli, in modo che va dal faraone e vede che è incapace. Il creatore e il faraone sono due forze opposte e loro lavorano secondo lo stesso programma. Ecco come lavorano sull'uomo. E poi l'uomo arriva a gridare che lui non sarà capace di ottenere quello che lui fortemente desidera. Cos'è questo? L'intenzione per l'adozione, l'amore per gli altri? E poi ottiene la sensazione del vero insidio, e questa vera mancanza dà via quella vera preghiera, ed è così il risultato della salvezza, della redenzione. Proviene dalla la lettera Aleph, che solo questa sensazione può tirarlo fuori dallo stato in cui si trova. È la sensazione del creatore che è al di sopra la sua maligna inclinazione. Se non si afferra al creatore e aderisce a lui, allora non può uscire dalla sua maligna inclinazione, è o di essere col faraone o col creatore, uno dei due. Sto cercando per nuove persone, ma l'internet per ora. Da Detroit chiedono della intenzione e l'attitudine verso il testo, e dicono quanto segue. So che devo frenarmi da corporea interpretazione, ma su cosa devo concentrarmi? Come posso avere la corretta intenzione senza prima capire gli scritti intellettualmente? Intellettualmente non possiamo capire gli scritti. Questo non è capito capire. Capire è attraverso il cuore. Il cuore capisce. Da questa connessione si può comprendere gli scritti, che parla della qualità dell'adozione. Come posso capirla? Col mio cuore, che non è corretto. E come posso capirlo? Solo attraverso la correzione dal cuore. Negli Stati Uniti è la resistenza durante l'esilio, il corpo che resiste. Può essere un segno per noi che lavoriamo correttamente contro il nostro ego? Dipende. Se la persona vuole l'amore per gli amici, in modo di innalzare l'importanza della spiritualità che è d'azione, allora sì, allora il lavoro è corretto. E così andiamo all'altra parte della lezione.